Sulla questione del diritto bisogna dire questo: noi dobbiamo recuperare, anzi saremo costretti a recuperare, il concetto del diritto naturale, che qualcuno si ostina a dire che non esiste, è un'invenzione della Chiesa, perché solo quello che è giuridicamente pensiero positivista, cioè che esiste per legge, vale, perché sennò ognuno fa la sua obiezione di coscienza, poi toccherà ai musulmani, agli ebrei, c'è confusione. Io quando sostengono la fine del diritto naturale cito sempre alcuni casi storici. Dico, sapete, nel 1961 a Tel Aviv si celebra un processo, cioè si trova l'ultimo dei geracchi nazisti pescato dopo la guerra. Chiaramente il 61 non è Norimberga, quindi televisioni.
Ho appena fatto un paper sul caso Eichmann.
Ma infatti,
lo condividerei.
Arriva la televisione di tutto il mondo, aspettano il mostro, no? E arriva un omino grigio, insignificante, un burocrate, e spaventatissimo. Ecco, non capisce neanche perché lì. Dice, io non capisco perché sono qua. Io ho impostato tutta la mia vita sul principio kantiano dell'obbedienza della legge. Cioè, io ho applicato circolari e leggi che erano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Terzo Reich. Poi, quando pensano che sia una scusa, quando questo comincia a recitare a memoria pezzi interi della critica della ragion pura di Kant, dicono, ma questo ci crede davvero? E la Corte resta basita e si pone il problema. Cioè, sulla base di che cosa uno deve dire no a una legge che è approvata con tutti i crismi della legalità, persino la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale? Episodi così ce ne sono tanti. Rosa Parks, sapete chi è Rosa Parks? No? Nel 1955, a dicembre, una donna nera esce dal lavoro stanca, prende l'autobus a Montgomery, nell'Alabama, e secondo la legge approvata approvata dallo Stato dell'Alabama, funzionava così, cioè i neri stavano dietro, i bianchi davanti. Lei sale, la parte dei negri è tutta occupata, nei bianchi non c'è nessuno, è talmente stanca che si siede. L'autista guarda, ferma l'autobus, va da questa donna e la invita a salire, perché lei ha uno scatto il diritto naturale, qualcosa che gli fa dire che no, tutti abbiamo una dignità indipendentemente dal colore della pelle, cioè io resto qua. L'uomo chiama la polizia, viene arrestata, no? E da lì nasce poi tutta la protesta. Domanda: ha fatto bene o ha fatto male Rosa Parks a violare la legge? No, rispondete. Ha fatto bene? E tu cosa avresti fatto quella sera lì? Sapendo che tornavi a casa e avevi i tuoi che ti aspettavano a tavola. Decidevi di andare in galera o stavi in piedi? Oi amici, la brutta notizia è che la fede a costo zero è finita. È stata bene, è stato bello, è durato tanto, ci è andata bene. Fine! Noi dobbiamo cominciare da stasera a chiederci quanto e cosa siamo disposti a rinunciare per dimostrare che quello che crediamo è vero. Sapete quando si pagherà il ticket, quanti restiamo i cristiani? E siccome questo non è che noi viviamo in una, pensiamo di vivere in una bolla, no, guardatevi un po' intorno. Ci sono zone nel mondo dove essere cristiani ti costa la libertà o la vita. Non è che quelli sono più sfigati di noi, o noi meritiamo qualcosa di più. No. Volete una cosa abbastanza imminente? Beh, c'è qualche medico tra di voi? Ecco, l'obiezione di coscienza in tema di aborto è come i denti che stanno per dondolare, no? Perché ormai l'Europa ci ha deciso, fine. Bene, dopo cosa faranno i nostri medici cattolici? si metteranno in coda anche loro a praticare aborti o accetteranno di essere radiati dall'albo, carriere distrutte, magari finire anche in galera? E poi vedremo quanti amici miei anche delle associazioni medici cattolici che oggi pontificano sull'obiezione di coscienza cosa faranno. Amici, probabilmente è arrivato il punto in cui bisognerà dividere il grano dalla zizzania. E poiché nella storia del cristianesimo ogni volta che si è toccato il punto più basso, io faccio fatica a trovare nella storia punti più bassi di questo, da Nerone a oggi, sapete come è rinato il cristianesimo? Con il sangue dei martiri. La persecuzione è una condizione che quantomeno ti fa scegliere e finisce in ambiguità. Questo ovviamente noi non dobbiamo angosciarci, dobbiamo con estremo realismo, sapendo che la vittoria è già certa e l'esito di questa battaglia non dipende da noi, anche perché ha già vinto. Però se noi siamo chiamati nella nostra storia personale, nel momento storico che viviamo, a vivere momenti difficili, viviamoli con consapevolezza, ma facciamo una scelta, vi prego, facciamo una scelta. Islam, questo è un problema enorme, perché tutta questa involuzione antropologica, questa follia dell'Occidente dà armi al fanatismo. Se l'Occidente è l'immagine di una donna nuda, obesa, che schiaccia la Madonna, che comunque per i musulmani Maria, se l'Occidente è quell'uomo vestito da donna con la barba che vince il festival della canzone, perché guardate, loro guardano tutto, e se purtroppo lì il cardinale di Vienna dice che va bene, guardano anche quello. Per cui facciamo fatica noi a dire di non fare di ogni erba un fascio. Per cui, se l'Occidente è dare un bambino a due depravati, nell'ottica, non solo anche l'Islam moderato fa fatica a dire di no, ed è facilissimo da convincere. Noi stiamo fornendo le armi della nostra autodistruzione. Che poi non dico che hanno ragione, ma se l'immagine dell'Occidente è quella lì, sapete che l'università di Newcastle è stata autorizzata dal governo inglese a creare l'ibrido con tessuti animali e umani, sapete, no? C'è un embrione che cresce mezzo uomo, mezzo animale. Poi è difficile questa cosa, ovviamente l'Islam ha detto: va, fermiamoli, stanno distruggendo l'umanità. Dobbiamo fare come è stato fatto con Hitler, cioè fermiamo questa antropologia malata con la forza. Fai fatica a dire che, e questo ragionamento trova molta presa nell'Islam moderato. Dipende da noi, ci stiamo autodistruggendo. Europa, qui si apre uno scenario. Guardate, volete un esempio pratico? Sapete com'è nata questo DDL Scalfarotto? Semplice. Il 14 di marzo del 2013 il Parlamento europeo emana l'ultima direttiva che dice: basta, tutti i paesi si devono dotare di efficaci norme penali per contrastare il fenomeno dell'omofobia. Il giorno dopo, 14 marzo, l'onorevole Scalfarotto presenta il DDL. Tutta questa roba qui viene dall'Europa. L'UNAR è un ufficio istituito dall'Europa. Il documento di cui vi ho parlato prima, Strategia Nazionale, è un documento europeo tradotto. Noi abbiamo ceduto ormai la nostra sovranità su questo. Il punto è un altro, un punto culturale. Questo rullo compressore di una antropologia sballata, del politically correct, vedete, sta andando avanti come un treno, ha un solo ostacolo. Sapete qual è? Quello che resta della Chiesa Cattolica. E voi dovete stare attenti, perché se non leggete bene la realtà non capite cosa accade. Proprio perché questo è l'ultimo ostacolo che è rimasto, c'è un attacco concentrico che fa paura. ma bisogna saperlo leggere con intelligenza. Io vi prendo, guardate, una settimana tipo di un po' di tempo fa, così vi rendete conto. L'ONU fa una cosa per la prima volta in 70 anni, la storia è gravissima, cioè entra a gamba tesa nell'ordinamento giuridico di uno Stato sovrano, che è lo Stato città del Vaticano, e dice, tu devi modificare la posizione sull'aborto, il canone 1398 dire i casi in cui l'aborto è consentito, devi modificare la posizione della donna, devi modificare la posizione dell'omosessualità, mai è accaduto. Tant'è vero che in Italia la cosa è passata con certa nonchalance. Sapete in Inghilterra come hanno intitolato questa roba qua? L'ONU dichiara guerra al Vaticano. E uno dice, vabbè, è un caso isolato. E mica tanto. Perché subito dopo, che cosa accade? Il Parlamento europeo approva il rapporto Lunacek, che dice che condanna tutte le chiese e le religioni che si oppongono all'ideologia gender. Subito dopo il Belgio approva la legge sull'eutanasia infantile e dice Chiesa Cattolica non ti azzardare a esprimere un giudizio negativo contro questa legge perché la considereremo un'ingerenza nella legittimità dello Stato. Non gliel'hanno detto, gli hanno fatto capire, detto, ti faremo fare la fine che ha fatto la conferenza episcopale belga qualche anno fa, ve lo ricordate? Quando hanno sequestrato tutti i vescovi, ritirati i telefonini, aperto la tomba del cardinale, ve lo ricordate? Andiamo avanti, mica è finito. Sempre in quella settimana parte il pizzino contro Papa Francesco, cioè la Spagna, mica il primo prete incriminato di omofobia, mica Don Juan de la Mancha, no, il cardinale Sebastian Aguilar, amico personale di Papa Francesco, un bel pizzino al Papa, mica è finito. La commissione tortura dell'ONU dichiara in un documento ufficiale che la posizione della Chiesa sull'aborto è tecnicamente tortura. Devo andare avanti? Sapete il Parlamento europeo che avete appena votato? Quante volte ha condannato lo Stato città del Vaticano per violazione dei diritti umani? 30. Sapete quante volte ha condannato la Repubblica Popolare Comunista Cinese? 20. Sapete quante volte ha condannato Cuba per violazione dei diritti umani? 10. Secondo il Parlamento europeo che avete appena votato, lo Stato città del Vaticano viola 3 volte i diritti umani di Cuba. È chiara qual è la strategia? Mi pare evidente. Insegnanti di religione. Qui si apre uno scenario. Si apre uno scenario inquietante che è dato dal discorso dello strumento normativo che è il DDL sull'omofobia. Perché lì il problema diventa serio, non solo per gli insegnanti di religione, ma anche per i genitori, perché io forse si fa fatica perché è talmente assurdo che ve lo ripeto bene. Dopo fare convegni come questi sarà vietato, ma anche il corso del genitore, cioè un genitore, perché si sta applicando la legge sull'antisemitismo e il razzismo a l'omofobia, cioè dopo è come se un genitore dicesse no, io non voglio che mio figlio vada a un corso di antisemitismo a scuola perché io sono antisemita e voglio che mio figlio sia antisemita come me. È possibile? E poi le posizioni in cui qualcuno dovrà insegnare il catechismo della Chiesa Cattolica che dice appunto che l'omosessualità è un insieme di atti intrinsecamente disordinati e contrari al diritto naturale, o che il peccato dei sodomiti è uno dei 4 peccati, come si fa a dire che sarà possibile? È come insegnare antisemitismo o razzismo. Dopo inevitabilmente il problema si pone. Allora, intanto bisogna tenere alta la tensione e opporsi, perché lo scopo fondamentale di questi incontri è dare gli strumenti per essere informati, e questo consente poi di anche di confrontarsi e di parlare, perché se non gridiamo è come la gente, se qualcuno sotto regime nazista, la Rosa Bianca sapeva che c'erano i campi, dice guardate, ci sono i campi di concentramento, bruciano gli ebrei, se uno lo sa, attenti, perché poi voi avete avuto la fortuna di sapere queste cose, ma avete anche una responsabilità, renderete conto di cosa avete fatto di queste informazioni. Tanto noi non abbiamo da vincere nessuna battaglia, abbiamo soltanto la preoccupazione che, per chi ci crede, un domani renderà conto di quello che ha fatto lui, non se ha vinto il demonio o il bene o il male. Tu cosa hai fatto? Questa è l'unica vera cosa che ci deve preoccupare oggi.